Neemia, capitolo 8. Il brano che leggeremo questa mattina descrive un evento che è accaduto circa nel 445 avanti Cristo. Il popolo di Israele è stato autorizzato a tornare nella terra dal re dei Persiani. Hanno ricostruito il Tempio, hanno ricostruito le mura di Gerusalemme e adesso si radunano per sentire la parola del Signore. Neemia, capitolo 8. Leggerò l'intero capitolo. Più vicino? Ecco. Tutto il popolo si radunò come un sol uomo sulla piazza che è davanti alla porta delle acque. E disse a Esdra, lo scriba, che portasse il libro della legge di Mosè, che il Signore aveva data a Israele. Siamo nel versetto 2. Il primo giorno del settimo mese, il sacerdote Esdra portò la legge davanti all'assemblea, composta di uomini, di donne e di tutti quelli che erano in grado di capire. Egli lesse il libro sulla piazza, che è davanti alla porta delle acque, dalla mattina presto fino a mezzogiorno, in presenza degli uomini, delle donne e di quelli che erano in grado di capire. E tutto il popolo tendeva l'orecchio per sentire il libro della legge. Esdra lo scriba stava sopra un palco di legno che era stato fatto apposta. Accanto a lui stavano a destra Mattitia, Sema, Anania, Uria, Chilchia e Maaseia. A sinistra Pedaia, Misael, Malchia, Casum, Casbadana, Zaccaria e Mesulam. Esdra aprì il libro in presenza di tutto il popolo, perché stava nel posto più elevato. E appena aperto il libro, tutto il popolo si alzò in piedi. Esdra benedisse il Signore Dio grande, tutto il popolo rispose «Amen, Amen», alzando le mani, e si inchinarono e si prostrarono con la faccia a terra davanti al Signore. Yeshua, Bani, Serebia, Yamin, Akub, Sabetai, Odia, Maaseia, Kelita, Azaria, Yosabad, Anan, Pelaia e gli altri leviti spiegavano la legge al popolo e tutti stavano in piedi al loro posto. Essi leggevano nel libro della legge di Dio in modo comprensibile, ne davano il senso per far capire al popolo quello che leggevano. Neemia, che era il governatore, Esdra, sacerdote e scriba, e i leviti che insegnavano, dissero a tutto il popolo: «Questo giorno è consacrato al Signore vostro Dio. Non siate tristi, non piangete!» Tutto il popolo infatti piangeva, ascoltando le parole della legge. Poi Neemia disse loro: «Andate, mangiate cibi grassi, bevete bevande dolci, mandate delle porzioni a quelli che non hanno preparato nulla per loro, perché questo giorno è consacrato al nostro Signore. Non siate tristi, perché la gioia del Signore è la vostra forza». I leviti calmavano tutto il popolo dicendo: «Tacete, perché questo giorno è santo, non siate tristi». Tutto il popolo se ne andò a mangiare, a bere, a mandare porzioni ai poveri e a far gran festa, perché avevano capito le parole che erano state loro spiegate. Il secondo giorno, i capifamiglia di tutto il popolo, i sacerdoti e i leviti, si radunarono presso Esdra lo scriba per esaminare le parole della legge. Trovarono scritto nella legge che il Signore aveva data per mezzo di Mosè che i figli di Israele dovevano abitare in capanne durante la festa del settimo mese e che in tutte le loro città e in Gerusalemme si doveva pubblicare questo bando: «Andate al monte a cercare rami d'olivo, rami d'olivastro, di mirto, di palma e di alberi ombrosi, per far delle capanne, come sta scritto». Allora il popolo andò fuori, portò i rami e ciascuno fece una capanna dentro della propria casa. La piazza piazza davanti alla porta delle acque e sulla piazza davanti alla porta di Efraim. Così tutta l'assemblea di quanti erano tornati dall'esilio si fece delle capanne e abitò nelle capanne. Dal tempo di Giosuè, figlio di Nun, fino a quel giorno, i figli di Israele non avevano più fatto così. E ci fu grandissima gioia. Fu letto un brano della legge di Dio ogni giorno, dal primo all'ultimo. La festa durò 7 giorni e l'ottavo si tenne una solenne assemblea, come prescritto. Questa è la parola di Dio. Oggi è domenica e ancora una volta siamo radunati qui, siamo venuti in chiesa. Oggi è una domenica normale, è un culto normale, facciamo sempre le stesse cose, cantiamo, preghiamo, ascoltiamo un sermone, abbiamo un tempo di preghiera libera insieme. Facciamo sempre più o meno le stesse cose ogni domenica, però ogni tanto bisogna chiederci perché facciamo queste cose. Perché ci siamo radunati in chiesa questa mattina? Siamo tutti qui volontariamente, immagino, più o meno. Perché siamo venuti qui questa mattina? E la Bibbia ci dà la risposta. Siamo venuti qui per sentire la parola di Dio. È sempre stato così, il popolo di Dio ascolta la sua parola. Deuteronomio 4:10, Dio disse a Mosè, radunami il popolo e io farò loro udire le mie parole, perché essi imparino a temermi. No, se uno chiede perché andiamo in chiesa la domenica, questo è un buon versetto da leggere, Deuteronomio 4:10, ci raduniamo per sentire la parola di Dio. Però non vogliamo solo sentire la parola di Dio, vogliamo anche essere trasformati da questa parola. Vi ricordate qual è il motto di questa chiesa? Chiesa Evangelica di Trento, trasformati dal Vangelo. Questo è quello che diciamo, questo è il nostro motto. Però sappiamo purtroppo che è possibile sentire la parola di Dio per tanti mesi, tanti anni, senza essere trasformati. Possiamo venire in chiesa domenica dopo domenica, ascoltare sempre le stesse cose che conosciamo già, e queste cose non fanno differenza, non c'è un cambiamento nel nostro cuore, nel nostro comportamento. Invece quello che vogliamo non è solo ascoltare la parola, ma essere trasformati dalla parola. E a volte, nella storia della Chiesa, mentre il popolo di Dio leggeva la parola insieme, lo Spirito Santo ha agito con potenza per trasformare tutto il suo popolo. E questo nel nostro gergo cristiano lo chiamiamo un risveglio. No, nella storia della Chiesa Dio ha spesso mandato questo fenomeno che chiamiamo lo risveglio. Cioè il popolo di Dio è addormentato. No, siamo addormentati nella disubbidienza, siamo addormentati nell'apatia e un giorno ci raduniamo per sentire la parola di Dio e lo Spirito agisce e ci trasforma attraverso questa parola. E io penso che il bisogno più urgente della nostra Chiesa evangelica occidentale oggi, della Chiesa in Italia e della nostra Chiesa a Trento, è probabilmente un risveglio. Questo è ciò di cui abbiamo bisogno, che dobbiamo desiderare. Ci raduniamo per ascoltare la parola e lo Spirito di Dio viene e soffia uno spirito nuovo per trasformarci. E questo risveglio è proprio quello che è accaduto in Neemia capitolo 8, è per quello che questa mattina con voi vorrei guardare questo brano in dettaglio, perché questo brano descrive proprio questo fenomeno, un risveglio. No, cosa succede quando lo Spirito di Dio viene sul suo popolo per trasformarlo? Quindi quello che voglio fare con voi questa mattina è guardare questo passo, studiarlo, per darci la consapevolezza che abbiamo bisogno di un risveglio, non solo la nostra Chiesa, ma tutte le nostre Chiese evangeliche, e darci il desiderio di un risveglio. In questo passo vediamo che un risveglio è una cosa molto semplice. Ci sono 2 ingredienti. Il popolo è radunato per ascoltare la parola e lo Spirito di Dio trasforma il suo popolo. Queste sono le 2 cose, molto semplicemente. Primo punto, il popolo di Dio ascolta la parola di Dio. La parola di Dio è la cosa più preziosa che noi abbiamo come cristiani. La cosa più preziosa che abbiamo a casa non è il nostro laptop, non è la nostra macchina, ma è la parola di Dio. Abbiamo bisogno di leggere e di capire la parola di Dio. Le cose non sono cambiate dal 400 avanti Cristo. Anche noi adesso siamo il popolo di Dio e abbiamo bisogno di questa parola. E in questo brano penso che vediamo due cose da sottolineare, due cose molto importanti. La prima è che la parola di Dio va ascoltata insieme come popolo. Non guardate il versetto 1. Tutto il popolo si radunò come un solo uomo. Tutto il popolo radunato come un solo uomo per ascoltare la parola. Nel versetto 2 dice: uomini, donne, tutti quelli che erano in grado di capire. Io capisco che questo vuol dire tutti coloro, anche i bambini che erano in grado di capire, tutti nel popolo, senza eccezione, si radunano insieme intorno alla parola di Dio. Perché la parola di Dio era la loro identità. Dio si era rivelato a loro e quello che avevano in comune, questa parola di Dio era la cosa che avevano in comune. E anche per noi oggi è la stessa cosa. Gesù Cristo e la sua parola è quello che noi abbiamo in comune. È per quello che siamo qui radunati come popolo, per sentire questa parola. Gesù ha detto: le pecore mie ascoltano la mia voce. Ma dove sentiamo questa voce? Non c'è più Cristo con noi, la sentiamo nella parola. Paolo dice in Romani 10:7: così la fede viene da ciò che si ascolta, e ciò che si ascolta viene dalla parola di Cristo. Quando Cristo parla alle chiese nel libro dell'Apocalisse, ogni volta dice: chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alla chiesa. Quindi è per quello che siamo qui questa mattina. Però c'è questo elemento molto importante: siamo qui insieme. La parola di Dio va ascoltata insieme. La parola di Dio è stata scritta per la Chiesa, per le chiese insieme. Nel libro dell'Apocalisse Gesù Cristo scrive a delle chiese. E qui, in questo passo, il popolo intero è radunato per sentire la parola. E questo è uno dei motivi per i quali penso, non è che penso, la Bibbia insegna che è indispensabile per un cristiano far parte di una chiesa. È indispensabile per un cristiano essere membro di chiesa. Questo l'ho detto parecchie volte, lo ripeto ancora oggi. Siccome nell'Antico Testamento tutti i membri del popolo di Dio facevano parte di Israele, nel Nuovo Testamento non esiste il concetto del cristiano da solo. Tutti i cristiani devono far parte di una chiesa, essere membri di una chiesa locale. E ci sono vari motivi per questo. Il primo motivo è che dobbiamo rendere conto ad altri cristiani. Noi, quando siamo cristiani, non rendiamo conto solo a Dio, dobbiamo anche rendere conto ad altri cristiani di fronte ai quali abbiamo fatto professione di fede quando siamo stati battezzati. Dobbiamo anche rendere conto agli anziani della chiesa che sono incaricati per vegliare su di noi, insegnarci la parola. Gli altri hanno bisogno di noi per crescere nella fede, non possiamo star da soli. Però l'altro motivo per il quale dobbiamo essere membri di chiesa è perché dobbiamo ascoltare la parola insieme come popolo. No, leggere la parola di Dio, leggere la Bibbia da solo o in famiglia o con gli amici è sicuramente una cosa buonissima, ma non basta. Non basta, la parola di Dio va anche ascoltata insieme come popolo. Non basta essere a casa da solo, abbiamo anche bisogno di ascoltare insieme, perché Dio agisce in un modo particolare con il suo Spirito quando siamo tutti insieme ad ascoltare la parola di Dio. Dobbiamo ascoltare la parola di Dio tutti insieme, anche perché questa parola va spiegata, come vedremo in un attimo, anche perché questa parola deve sfidarci. No, quando leggiamo la parola di Dio da soli non siamo sfidati nello stesso modo. abbiamo bisogno di sentire la parola di Dio spiegata e predicata da qualcun altro, perché questo ci sfida. No, se ascoltiamo la parola di Dio, se la leggiamo da soli, certamente possiamo trarne beneficio, però forse sono sempre le stesse cose che ci vengono in mente. Se ascoltiamo un sermone su internet e quello che sentiamo non ci spiace, è facile spegnere. No? Invece se tu sei in chiesa con il popolo di Dio e che non ti piace quello che stai ascoltando, sei obbligato ad ascoltarlo. Sì, vabbè, ti potresti alzare e andare via, però sarebbe un po' imbarazzante. Quindi c'è anche questo elemento. Noi dobbiamo essere sfidati dalla parola di Dio. No? Come i profeti nell'Antico Testamento sfidavano il popolo, c'è anche posto per questo nel Nuovo Testamento. Quindi questo passo questa mattina ci ricorda questa cosa molto importante. C'è qualcosa di speciale, qualcosa di particolare nel ascoltare la parola di Dio insieme fisicamente come popolo. È così che lo Spirito di Dio agisce in modo potente su di noi, come Chiesa e individualmente. Quindi la prima cosa che vediamo in questo passo è quella: la parola di Dio va ascoltata insieme, come popolo, no? Fratelli e sorelle, insieme, ci incoraggiamo, siamo sfidati dalla parola di Dio. La seconda cosa che ci dice questo brano è che la parola di Dio va spiegata, va chiarita. Guardate il versetto 8. Molto interessante questo versetto, dice che, sì, i Leviti leggevano nel libro della legge di Dio in modo comprensibile, ne davano il senso per far capire al popolo quello che leggevano. E questo durava la giornata intera, no? La prossima volta che qualcuno si lamenta che i sermoni sono troppo lunghi, potete leggere il versetto 2. Ezra ha letto la parola di Dio da presto al mattino fino a mezzogiorno. Ok? Quindi non lamentatevi che i sermoni sono troppo lunghi. Però dal mattino presto fino a mezzogiorno, non so esattamente come funzionava, ma Ezra con i Leviti leggevano porzioni della scrittura e man mano che leggevano la scrittura la spiegavano. Spiegavano quello che c'era da capire, quello che dovevano fare, perché la scrittura ci sfida. E quindi c'è un ruolo essenziale nella Chiesa, quello di spiegare, predicare la parola di Dio. Dio non ha mai lasciato il suo popolo senza delle persone che erano scelte proprio per questo. Esdra, in particolare, in Esdra capitolo 7, versetto 10, dice che si era dedicato con tutto il cuore allo studio e alla pratica della legge del Signore e a insegnare in Israele le leggi divine. Molto interessante in questo passo che la legge viene spiegata da un sacerdote e dai Leviti. Ma quando pensiamo al sacerdote e ai Leviti nell'Antico Testamento, pensiamo subito ai sacrifici, al tabernacolo. Ma la cosa interessante è che nell'Antico Testamento dice che il loro ruolo principale era quello di spiegare la parola. In Deuteronomio 33, 10 dice: «I Leviti insegnano la tua legge e mettono l'olocausto sopra il tuo altare». Questa è una priorità interessante. Prima insegnano la legge e poi i sacrifici. O Malachia, capitolo 2, le labbra del sacerdote sono le custodi della scienza e della sua bocca si ricerca la legge. Era la stessa cosa nel Nuovo Testamento. Gli apostoli si sono dedicati all'insegnamento della parola di Dio. No? Atti 6. Quando avevano bisogno di qualcuno per fare delle cose pratiche, gli apostoli hanno detto: trovate delle persone per farlo, perché noi ci dedichiamo alla preghiera e al ministero della parola. E ovviamente la stessa cosa oggi, attraverso anziani, pastori, tutte le persone che il Signore ha scelto, ha chiamato per insegnare questa parola. E quello che ci dice, penso, l'insegnamento per noi è che la Bibbia non è un libro magico. La Bibbia è la parola di Dio, ma non è un libro magico. Non è sufficiente leggerlo, bisogna capire quello che si legge. No, la Bibbia non è un mantra. Sai cos'è un mantra? Un mantra è una formula, una preghiera che tu ripeti, ripeti, e il fatto stesso di ripetere ti dà l'illusione di avere un'esperienza spirituale. Il fatto di ripetere ti dovrebbe far meditare. Quando si parla di mantra, si pensa subito all'induismo, però anche nel nostro mondo occidentale abbiamo i mantra, no? Per esempio, il rosario è un mantra. Ripeti 50 volte la stessa cosa, senza pensare, è un mantra. Però la Bibbia non è così, la Bibbia va capita. E questo penso che sia una delle dei problemi, delle difficoltà della la Chiesa Cattolica Romana, e uno dei motivi per i quali c'è stata una riforma è che la parola di Dio non veniva e tuttora non viene insegnata e spiegata. No, il catechismo della Chiesa Cattolica dice che la Chiesa ha sempre venerato le scritture, però quello che serve non è venerare le scritture, quello che serve è capirle, no? Spiegare le scritture. E questo non vuol dire che noi adoriamo la Bibbia, no? Guardate il versetto 6, quando hanno cominciato a leggere la parola, cosa hanno fatto? Hanno benedetto il Signore. Ezra benedisse il Signore Dio grande e tutto il popolo rispose Amen, Amen, e si prostrarono con la faccia a terra davanti al Signore. Noi non leggiamo la Bibbia, non dobbiamo capire la Bibbia perché vogliamo venerare la Bibbia, ma perché vogliamo servire Dio. No, abbiamo bisogno di capire quali sono le promesse che Dio ha fatto a noi per poter afferrare queste promesse. Quindi la Bibbia va capita, perché se non la capiamo non deriviamo beneficio di questa Bibbia, non capiamo le promesse di Dio. Abbiamo l'esempio del nostro Signore Gesù. Qual è l'unico piccolo evento nella vita di Cristo che conosciamo della sua gioventù, della sua infanzia, prima del suo ministero? Qual è l'unico piccolo aneddoto che viene riportato nei Vangeli? Luca 2,46, i suoi genitori lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, li ascoltava e faceva loro delle domande. No, il nostro Signore Gesù a 12 anni aveva cominciato a fare quello che noi dobbiamo fare tutta la nostra vita: studiare la parola, cercare di capirla, far delle domande per afferrare le promesse che ci sono per noi nella Bibbia e capire qual è la volontà di Dio per noi. Quindi questo è il nostro dovere, questo è il nostro impegno, questo è anche il nostro privilegio: avere la parola di Dio. No, quando Neemia ha letto la parola avevano solo una parte, avevano l'Antico Testamento, neanche tutto l'Antico Testamento, avevano dei rotoli molto poco pratici. Adesso noi non abbiamo più scuse per non studiare la Bibbia, abbiamo libri, abbiamo strumenti elettronici, non abbiamo più scuse, dobbiamo capire e studiare la parola, ma soprattutto la dobbiamo ascoltare e studiare insieme come popolo. E quando lo facciamo, lo Spirito Santo di Dio agisce nel suo popolo e a volte agisce in modo particolare. E questo è uno risveglio, questo è quello che vogliamo, la parola di Dio che ci trasforma. Guardate di nuovo questo capitolo che abbiamo letto. Cos'è successo quando lo Spirito di Dio ha agito con potenza quel giorno lì? No? Il suo popolo era radunato, hanno sentito la parola di Dio, letta, ascoltata, spiegata, e lo Spirito di Dio ha agito con potenza. Ora, adesso se chiedessimo a molti cristiani evangelici cosa succede quando lo Spirito Santo agisce con potere nel suo popolo, io penso che molti direbbero, quando lo Spirito Santo agisce e fa delle cose straordinarie, no? Ci sono delle manifestazioni dello Spirito, ci sono dei miracoli, delle cose strane. Invece no, non è quello che è successo. Quando lo Spirito di Dio agisce con potenza nel suo popolo, cosa succede? Si mettono a piangere. e dopo sono felici e gioiosi. È questo che succede quando lo Spirito di Dio agisce veramente nel suo popolo. Il suo popolo si mette a piangere. Questo non è solo nell'Antico Testamento, anche nel Nuovo. Vi ricordo che in Atti capitolo 2, quando Pietro ha predicato, il risultato qual è stato? Sono venuti a lui e hanno detto: udite queste cose, essi furono compunti nel cuore. No, udite queste cose, sono stati compunti nel cuore. Quindi lo stesso effetto, quando lo Spirito Santo agisce nel suo popolo, il suo popolo si mette a piangere e a gioire. E perché? Perché quando lo Spirito Santo agisce, produce il ravvedimento. E il vero ravvedimento produce esattamente questo. Il vero ravvedimento produce tre cose. Innanzitutto produce lacrime, guardate versetto 9, una scena veramente spettacolare. Neemia, il governatore, è dovuto intervenire per dire al popolo: smettete di piangere. Smettete di piangere, perché tutto il popolo piangeva ascoltando le parole della legge. Perché piangeva? Perché quando lo Spirito Santo agisce veramente nel suo popolo, agisce in noi, ci rendiamo conto nuovamente della santità di Dio. Quanto è santo Dio, quanto è bello Dio, quanto siamo peccatori, quanto siamo corrotti, quanto siamo indegni. Il risultato può solo essere questo: lacrime. Piangiamo sui nostri peccati, perché all'improvviso abbiamo la consapevolezza della santità di Dio. È così facile perdere la consapevolezza della santità di Dio. È così facile pensare che in fondo siamo a posto, anche se non siamo perfetti. Però il vero ravvedimento comincia così. Ci rendiamo conto del nostro peccato, della nostra corruzione. Non c'è vero ravvedimento senza un senso del peccato. Recentemente leggevo di Don Carson che parlava dell'evangelizzazione all'università, che ha fatto molto spesso, però ha detto che è sempre più scoraggiato e frustrato fare evangelizzazione all'università, perché dice che i giovani, gli studenti, chi vede, non hanno nessun senso del peccato. Dice, sanno benissimo come peccare, ma non sanno proprio che cos'è il peccato. E se noi non abbiamo la consapevolezza del nostro peccato, della nostra indignità davanti a Dio, non ci può essere vero ravvedimento. La nostra fede sarà superficiale. Recentemente ho letto un'altra cosa molto interessante, ho letto una storia che avevo già sentito su un risveglio in Irlanda del Nord all'inizio degli anni 20, 1920. C'è stato un risveglio nelle chiese presbiteriane, è stato raccontato da un pastore sconosciuto, un signore Nicholson, non so chi sia, era un pastore presbiteriano che attraverso delle lettere e vari documenti ha raccontato l'esperienza di questo risveglio. Lo Spirito Santo di Dio ha agito con potenza in tutte quelle chiese della regione dell'Irlanda del Nord, e uno degli effetti veramente stupefacenti di questo risveglio era questo: molti membri da queste chiese erano operai che lavoravano in un cantiere navale in Irlanda del Nord sulla costa. E quando lo Spirito Santo di Dio ha cominciato ad agire nelle chiese, ha cominciato ad agire anche nel cantiere, questi operai spontaneamente si sono messi a portare indietro la roba che avevano rubato sul posto di lavoro. No? E tutti questi anni al lavoro avevano rubato un sacco di cose, attrezzi, materiale, cose varie, e sotto l'effetto dello Spirito Santo si sono messi a riportare indietro tutte le cose, tutti gli attrezzi che avevano rubato in questi anni di lavoro, no? Fino al punto che la ditta che gestiva il cantiere navale non sapeva cosa farsene, hanno dovuto costruire un magazzino per depositare tutta la roba che portavano indietro, che avevano rubato. E questo come si spiega? Si spiega perché questo è il vero ravvedimento. Non hanno sentito un sermone su non rubare, però lo Spirito Santo ha agito su di loro e hanno capito che avevano rubato. Hanno capito che era un peccato e spontaneamente hanno portato le cose indietro, perché lo Spirito Santo ha agito con potenza. Hai già pianto sui tuoi peccati? Quando ti sei convertito, quando sei venuto al Signore, hai già pianto sui tuoi peccati? Hai avuto questa consapevolezza del vero ravvedimento? Non quando lo Spirito Santo ti prende, ti afferra e tu capisci che quello che fai è un peccato, è sbagliato. Non hai bisogno di sentire un sermone, lo capisci da solo. No? Hai rubato qualcosa, hai preso in prestito una cosa o dei soldi che non hai mai reso indietro e capisci che è un peccato e ti penti e riporti quella cosa, riporti quello che hai rubato. Ti è successo? Forse hai rubato delle cose al lavoro, sul posto di lavoro. Forse hai preso in prestito delle cose o dei soldi che non ha mai restituito. Cosa ne pensa il Signore? Se lo Spirito Santo agisce su di te, smetti di cercare di trovare scuse per le tue azioni e rendi quello che hai rubato. Restituisci quello che hai preso in prestito. Questo è il vero ravvedimento. Abbiamo vissuto questa esperienza? Questa è la prima cosa in un vero ravvedimento, le lacrime, perché ci rendiamo conto che Dio è santo e noi siamo peccatori. Poi il secondo effetto del vero ravvedimento è l'opposto, è la gioia. Il ravvedimento, dopo le lacrime, produce la gioia. È quello che dice Esdra ai Leviti, dice: smettete di piangere, dovete essere gioiosi. Perché? Questa è una cosa molto interessante. Dicono: non siate tristi perché questo è un giorno santo. Versetto 11, per esempio: tacete perché questo giorno è santo, non siate tristi. Questa è una cosa interessante perché istintivamente non penso che associamo il concetto di santità con il concetto di gioia, no? Per tante persone l'idea di santità fa pensare piuttosto alla noia o alla tristezza. In realtà nella Bibbia la santità produce la gioia. Quando veniamo in contatto con Dio, quando abbiamo sperimentato che siamo dei peccatori, che abbiamo ricevuto il suo perdono, possiamo gioire nel Signore. E tra parentesi, è quello che stiamo cercando di fare in questo culto alla domenica mattina, è per quello che abbiamo strutturato il culto così. Invochiamo la presenza del Signore, poi c'è un momento di ravvedimento, perché quando il Signore viene noi ci rendiamo conto che siamo peccatori. Poi dopo questo momento di ravvedimento possiamo lodare il Signore. Poi ascoltiamo la sua parola e rispondiamo in preghiera e con i canti. No, questa mattina non sto dicendo che le preghiere o i canti non hanno importanza, anzi sono molto importanti. Però la cosa importante da capire è che Dio parla prima. No, tutto quello che facciamo in questo culto è in risposta al Signore. Dio parla attraverso la sua parola e noi rispondiamo. E possiamo rispondere con gioia. No, se tu non hai sperimentato un vero ravvedimento, se tu non hai mai pianto sui tuoi peccati, la tua gioia sarà superficiale, perché la tua fede sarà superficiale. No, Martin Lloyd-Jones diceva: un concetto superficiale del peccato produce un cristiano superficiale. Invece tu, se tu hai pianto molto sui tuoi peccati, come il popolo di Israele, una volta che avrai capito, avrai la consapevolezza del perdono, avrai una vera gioia. Potrai lodare il Signore con una vera gioia, la gioia di qualcuno che è stato perdonato dal Signore. Quindi il ravvedimento produce lacrime, produce anche la vera gioia. Non siate tristi, perché questo è un giorno santo. Oggi, domenica, vogliamo che questo giorno sia santo perché siamo radunati insieme come popolo, per confessare i nostri peccati, per ascoltare la parola e per rispondere con gioia. E poi il ravvedimento produce un'ultima cosa, produce l'ubbidienza. Questo è il senso di questi versetti 13 a 18 che non voglio guardare in dettaglio, però praticamente il punto è molto semplice. Leggendo la parola di Dio di nuovo, il popolo si è accorto che nella parola c'era il comandamento di festeggiare la festa delle capanne. Il Signore aveva chiesto a loro per questa festa di andare a farsi delle capanne e di vivere in queste capanne per una settimana. Ora, noi non dobbiamo rispettare o celebrare la festa delle capanne, ma il punto è semplicemente questo. Hanno ubbidito, no, hanno letto la parola. Dio nella parola diceva fatevi delle capanne, andate a vivere nelle capanne per una settimana e l'hanno fatto. Questo è il punto, il vero ravvedimento produce ubbidienza. Tu leggi la parola di Dio, capisci qual è la volontà del Signore e fai la sua volontà. Quindi il ravvedimento è qualcosa di concreto. No, il ravvedimento non è fatto solo di rimpianti. Questa è la differenza fra Giuda e Pietro. No, tutti e due hanno tradito il Signore, però uno si è pentito veramente. L'altro ha solo avuto dei rimpianti, ma non si è pentito. Questa è la differenza. Il vero ravvedimento produce l'ubbidienza. Come diceva il Signor Gesù, perché mi chiamate Signore e non fate quello che vi dico? E alla fin fine l'unico segno concreto che noi ci siamo veramente pentiti, che noi siamo veramente in Cristo, è il frutto dello Spirito, come lo descrive Paolo in Galati 5, la gioia, l'amore, la fedeltà, l'autocontrollo. No, molti cristiani purtroppo cercano di riassicurarsi sulla propria fede con delle manifestazioni spettacolari dello Spirito. Però alla fine l'unico segno concreto che siamo veramente in Cristo, l'unico segno concreto che ci siamo veramente ravveduti, sono questi frutti dello Spirito. La gioia, l'amore, la fedeltà, l'autocontrollo, eccetera, eccetera. Questi sono i segni di un vero ravvedimento. Ecco, questo è un risveglio. Nella storia della Chiesa il Signore a volte ha dato una riforma quando l'insegnamento era sbagliato, a volte ha dato un risveglio quando il problema era più l'apatia o la disubbidienza. A me sembra che nel nostro mondo occidentale oggi abbiamo bisogno di un risveglio. E quindi la mia preghiera questa mattina è che possiamo meditare su questo passo, che questo passo ci possa dare voglia di sperimentare un risveglio, non noi personalmente, ma noi come Chiesa. Questo sarebbe il mio sogno, che qualcuno, che la gente dicesse, avete sentito che nella Chiesa di Trento stanno succedendo delle cose strane? No, non dei miracoli, però c'è gente gioiosa, no? C'è gente che ha pianto sui propri peccati e adesso c'è gente gioiosa che conosce il Signore. Io voglio andare a vedere quella Chiesa. Che il Signore ci aiuti a desiderare e a pregare per un risveglio. Vogliamo pregare insieme? Signore, veniamo a Te come popolo, tutti insieme, uomini, donne, bambini, tutti insieme Ti chiediamo di agire con potenza, con il Tuo Spirito nella nostra comunità. Ti preghiamo di darci di nuovo questo soffio dello Spirito, un nuovo ravvedimento, una nuova gioia, un nuovo desiderio di servirti insieme come Chiesa. Te lo chiediamo nel nome del nostro Salvatore Gesù. Amen. Amen.